famosa vicenda di Binance, no, con la multa da 4,3 miliardi, era una cosa che in altri momenti di mercato, diciamo nel 2020 e 2021, avrebbe avuto un impatto fortissimo. Il mercato oggi sta guardando altre cose.
Live, Christian, we are back. Come Schwarzenegger, no. Eccoci qua, we are back. È un po' che non ci sentiamo in realtà, mi sei mancato.
Beh, tanto sono successe comunque tante cose, quindi abbiamo molte cose da discutere oggi.
Abbiamo veramente un'infinità in questa nuova puntata di questo speciale di educazione finanziaria, e il tema con cui parliamo sempre insieme a Christian è, diciamo, mondo Bitcoin, mondo cripto, per cercare di avere un po' un punto della situazione. Magari partiamo da qui. Se prima di entrare, diciamo, più anche nelle notizie d'attualità o quello che sta per succedere, che è di grande interesse, insomma, non solo per il mondo cripto, ma per il mondo in generale, della finanza in generale, proviamo magari che stiamo a fare un punto della situazione. Se scattiamo una fotografia, siamo a dicembre, dicembre 2023. Che situazione viviamo in questo momento per quello che riguarda
l'Italia? Devo dire, mi è piaciuta un po' la tua introduzione, no? Hai parlato mondo Bitcoin e mondo cripto, no? Adesso, fino all'anno scorso, sì, avresti iniziato mondo cripto, no? Perché avevamo tutte queste cose strane, varie, che capitavano, no? Adesso, diciamo, Bitcoin è ritornato al centro, no? Perché ci sono tutte le varie vicende dell'ETF e così via, no? E poi quegli operatori che hanno un po' confuso il mercato con le offerte più mirabolanti e più strane, diciamo, si sono un po' in ritirata alla fine, no? Tra FTX e Binance, che è un po' ammaccata, diciamo, no? E tutta quella parte, diciamo, del mondo cripto che vendeva i sogni più selvaggi, diciamo, è un po'...
Ti piace i sogni più selvaggi? È proprio così.
Sì, diciamo, alla fine... Animal spirits li chiamano qualche volta, no? E comunque quella parte lì è un po' in ritirata, quindi il mercato da per certi versi sta diventando un po' più, tornando ai fondamentali, no? E i fondamentali sono molto molto ben rappresentati da Bitcoin, no? Che sta di nuovo cominciando a riconquistare quota come capitalizzazione complessiva, ma anche in prospettiva credo che sarà molto interessante per vari motivi. Allora, uno è il motivo tecnico, che ha un po' dominato le discussioni degli ultimi cicli, no? Il famoso halving. Famoso halving che ha determinato poi quel picco del 2017 e poi il picco del 2021, no? Allora lì per...
Come lo definiresti l'halving per chi ci sta ascoltando e non ha la più pallida idea?
Sì, no, hai ragione, quella è una cosa molto tecnica. Allora, in pratica cosa succede? Che chi dà il servizio alla rete di Bitcoin, quindi i famosi miner, che validano le transazioni e quindi fanno in modo che il sistema funzioni 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 e stia sempre in piedi, cioè non si è mai interrotto Bitcoin, no? Questa è una delle cose particolari di quel sistema, no? E comunque questi sono i cosiddetti miner, no? Miner sono delle società o delle persone che acquistano dei computer e mettono questi computer a disposizione della rete per validare e confermare le transazioni. Questi miner vengono remunerati in natura, no? Quindi vengono remunerati con nuovi Bitcoin che vengono generati dall'algoritmo. Quel famoso algoritmo che porterà ad avere circa 21 milioni di Bitcoin, no? Quello che poi garantisce il fatto che più di tanti Bitcoin non ci saranno mai in circolazione, no? Quindi con l'effetto rarità, che è uno degli aspetti fondamentali in tutta base, diciamo, che garantisce che il Bitcoin abbia un valore nel tempo, no? Comunque, diciamo, questi operatori vengono remunerati con Bitcoin di nuova generazione. Questa remunerazione però non è fissa nel tempo, ma ogni 4 anni si dimezza. Il prossimo dimezzamento della remunerazione dei miner avviene a maggio. Perché è importante questo? È importante perché il miner è un operatore economico, no? Quindi cosa guadagna? Guadagna Bitcoin, ma ha dei costi in euro, dollari o dove stia, no? E questi costi il miner li deve pagare, evidentemente. Come fa a pagarli? Deve vendere dei Bitcoin che gli sono stati appena dati, generati dall'algoritmo. Visto che li deve vendere, di fatto esercita la vendita dei Bitcoin fatti dai miner, è un'offerta di Bitcoin sul mercato e quindi abbassa il prezzo, no? Sono bitcoin che vengono venduti. Quindi, perché il prezzo rimanga stabile, ci deve essere un equivalente per un numero di persone, no, che vuole comprare, scusate, un equivalente quantità di bitcoin dall'altra parte, no? E così il prezzo è stabile. E cosa succede, diciamo, se di colpo da un giorno all'altro la quantità di bitcoin nuovi che viene generata si riduce tanto, perché si dimezza? Evidentemente questo non ha un effetto sulla domanda, la domanda è sempre quella, quindi se prima avevo il prezzo in equilibrio, no, quindi offerta e domanda erano più o meno stabili, se riduco l'offerta della metà, l'effetto quasi automatico è che salgano i prezzi. E quindi cosa succede? E questo effettivamente è successo, no? Ed è successo, ovviamente non è una cosa che succede in un giorno, è un fenomeno che però si distribuisce su un certo periodo temporale, no? Quindi quello che succede è che prima del dimezzamento la gente si aspetta che ci sia il dimezzamento, perché c'è matematicamente, no? Ci sarà di sicuro, e quindi comincia a comprare bitcoin in anticipo. Cosa vuol dire? Che il prezzo, la domanda sale già prima del dimezzamento dell'offerta, per cui cominciamo a vedere il prezzo che si muove un po', ed è quello che sta succedendo adesso, no? Quei movimenti che noi adesso vediamo sul prezzo sono i piccoli, tra virgolette, movimenti di prezzo che si vedono prima dell'halving, e l'abbiamo viso sia nel 2015-16
nei cicli passati, certo,
praticamente uguale. Ho provato a fare le curve e a sovrapporle, diciamo, dei prezzi, diciamo, a 2 anni dall'halving, e quello che si vede è che 1 anno 6 mesi prima si comincia a vedere qualche leggero movimento di salita. Quello che poi è successo le altre 2 volte è che questo movimento di salita si rafforza moltissimo nei 6-12 mesi dopo l'halving, e spesso ci sono state le 2 volte, quei 2 grandissimi picchi che ci ricordiamo tutti, no? Quando è arrivato prima a $20,000 e poi a 60,000 circa, no? Quindi è un momento importante. Quindi, ragionando per analogia, adesso tutti si aspettano che il prossimo picco sarà altissimo, no? Tra i 200-300 mila dollari, no? Cose del genere. Ed è abbastanza, cioè, almeno è possibile, anche se bisogna considerare una cosa, no? Che visto che il fenomeno si è già ripetuto 2 volte, oramai si sa che c'è, no? E quindi cosa succede? C'è il classico front running, no? Quindi io so che capiterà una cosa, anticipo gli acquisti per poi vendere quando la cosa avviene, no? Oh. E, beh, il famoso buy on rumors e sell on news, no? Quindi io devo tentare di comprare ancora prima che ci siano le news, no? Che il fenomeno si realizzi effettivamente, no? E quindi cosa succede? Se lo fanno tutti, il prezzo sale prima e poi non sale più dopo, no? Cosa che dal punto di vista dell'halving è anche possibile che avvenga, no? Anche perché poi l'halving cos'è? È un fenomeno, il dimezzamento ogni volta che si verifica ha un impatto più piccolo del dimezzamento precedente, no? Ad esempio, all'inizio, diciamo, nel primo ciclo, i bitcoin prodotti erano 50, si riceveva 50 bitcoin nuovi ogni blocco verificato. Primo dimezzamento ha portato da 50 a 25, quindi si sono ridotti di 25 nuovi bitcoin per ogni blocco confermato, che è una riduzione enorme, no? Poi si è passati da 25 a 12, da 12 a 6,5, da 6,5 a 3,25, no? Quindi man mano che si dimezza, l'effetto di riduzione dell'offerta è più piccolo, no? Quindi cosa succede? Che questo halving avrà un effetto più piccolo dell'ultimo, no? Per questioni proprio matematiche.
Proprio quantitativamente. Peraltro ricordo a tutti che ovviamente questo non sono, come si dice, consigli per gli acquisti, insomma, cioè è un'analisi che cerchiamo di fare per comprendere questo fenomeno di Bitcoin, che è molto importante. E a prescindere dal prezzo, direi, Christian, l'altro aspetto è che abbiamo questa grande attesa per l'approvazione degli ETF di Bitcoin. Io peraltro ho intervistato anche Katie Wood di ARK Invest, che è uno dei soggetti che ha proposto i propri strumenti finanziari. C'è dentro BlackRock, ci sono un sacco di soggetti che negli Stati Uniti stanno aspettando questa approvazione che dovrebbe arrivare entro gennaio. Insomma, sembra che si vada in quella direzione lì. Adesso voglio sentire la tua, però da tutto quello che vedo mi sembra che la direzione sia quella, e nel momento in cui venissero approvati, a prescindere dal prezzo, come dire, diventa certificato che Bitcoin a quel punto è un asset, come c'è l'oro, c'è, e c'è Bitcoin, e tutti zitti. A quel punto, come dire, non c'è più discussione sul fatto che sia un asset sul quale le persone o le aziende, gli investitori possono investire. Ecco, questo mi sembra l'altro grande tema che sta tenendo banco.
Quello è il tema fondamentale. Perché se andiamo a vedere, sta oscurando perfino alcuni temi specifici del mondo cripto, no? Adesso la famosa vicenda di Binance, no? Con la multa da 4,3 miliardi, era una cosa che in altri momenti di mercato, diciamo nel 2020 e 2021, avrebbe avuto un impatto fortissimo. A me è capitato, sì, di ricevere tante telefonate di giornalisti, diciamo, che mi chiedevano, mi ha chiesto, diciamo, la sera quando è uscita la notizia, ma questo è un brutto colpo per il settore cripto, adesso qui cosa succederà al prezzo domani, no? E io dicevo, ma secondo me non tantissimo, perché oramai questi operatori sono ancora molto molto importanti, però il mercato oggi sta guardando altre cose, no? Quindi le altre cose sono proprio quelle che dicevi tu adesso, no? Diciamo, nel momento in cui cominciano ad arrivare i fondi di un ETF di BlackRock, quello francamente cambia il mercato in maniera drastica, no? Cambia perché aumenta la domanda e in maniera molto molto significativa, e quindi sicuramente avrà degli impatti molto forti sul prezzo. Addirittura ci sono stati dei rumors, no? Che BlackRock si stesse avvicinando, no? All'approvazione, perché in qualche modo era uscito un riferimento all'ETF sul loro sito, no? Soltanto questo qui, che probabilmente è stato l'errore di qualche programmatore che ha fatto uscire, diciamo, una pagina finta, ha mosso il prezzo di Bitcoin, no? Che era una cosa, diciamo, quella cosa lì è rimasta fuori per un'ora, due ore, diciamo, un tempo ridicolo prima di essere tolta, e nonostante questo si è visto l'effetto sul prezzo, no? Multa di 4,3 miliardi a CZ, e invece non è successo assolutamente niente, no? Questo ti dà un po' l'idea della sensibilità, no? Particolare che c'è su quel tema ETF, no?
Scusa Cristian, peraltro almeno io l'ho interpretata molto positivamente la multa Binance o quello che è quella situazione lì, di cui peraltro noi ai tempi di FTX, commentando FTX, avevamo parlato anche del fatto che il prossimo sarebbe stato Binance dal punto di vista proprio della regolamentazione, per il fatto che non aveva un headquarter, che dice ma dove stanno questi, quindi era abbastanza evidente, insomma, quella direzione lì nei confronti degli exchange cripto, anche perché nel momento in cui arrivano i soggetti più istituzionali della finanza tradizionale, voglio dire, BlackRock parte, cosa fa? Lascia che ci siano dei player che beneficiano a prescindere. Quindi, insomma, mi sembra evidente, no, che ci sia una spinta per regolamentare il più possibile, pulire il mercato e a quel punto introdurre degli strumenti tramite dei soggetti tradizionali che offrono quel tipo di opportunità. Ecco, quindi questa forse è un po' la strategia negli Stati Uniti.
Sì, allora io momento. Non so se si può definire una strategia, tra virgolette, no? Però quello che sta succedendo è, da un lato ci sono...
Una coincidenza.
Allora, secondo me sono delle conseguenze abbastanza logiche delle cose che sono avvenute, no? Allora, intanto FTX ha dimostrato che un exchange di grandi dimensioni, che ha i clienti, ha i depositi di cripto dei clienti e li controlla, contemporaneamente gestisce il mercato e contemporaneamente quota dei token vari, diciamo, ha oggettivamente la capacità di influenzare quel mercato. Poi, che lo faccia o meno è un'altra vicenda, però potenzialmente è un oggetto che ha un conflitto di interesse forte e ha delle leve molto forti per influenzare il mercato. E il fatto, diciamo, gli Stati Uniti non hanno fatto una bella figura con FTX, no? Perché il fatto che sia fallito in quel modo lì è stato anche una spia del fatto che non avevano capito il problema, l'avevano sottovalutato e quindi hanno fatto, diciamo, una brutta figura mondiale, no? Anche con gli altri regulator a livello mondiale e così via, no? Allora, da lì in poi hanno capito che quel tipo di operatore lì, che fa tutto con un'unica società, ha un potere di mercato talmente forte che può influenzare il prezzo. È evidente, diciamo, che se ci sono operatori che possono influenzare il prezzo, la SEC, che ha il ruolo invece di garantire che gli strumenti finanziari quotati ufficiali e approvati ufficiali siano protetti da manipolazioni, e si trova in imbarazzo, no? Perché da un lato ha pressione degli operatori anche di alto standing, no? BlackRock, Fidelity and Company, che vogliono fare il loro ETF. Dall'altra parte ha un mercato che ancora non è maturo ed è ancora troppo influenzabile da grandi operatori, no? Grandi operatori che per loro natura hanno questo conflitto di interesse interno, no? Quindi è abbastanza evidente, diciamo, che la pressione sarà sempre più forte su quel tipo di operatore lì. E io ho la forte sensazione che adesso queste accuse sull'antiriciclaggio siano soltanto l'antipasto di altre cose che potrebbero venire dopo, no? Perché lì è vero che c'è stato CZ che ha fatto quel tweet un po' particolare, no? Per cui ha detto: abbiamo fatto l'accordo con la giustizia negli Stati Uniti, paghiamo 4 miliardi e quindi vuol dire che tutto il resto va bene, no?
E io investirò in startup, non so, fate un post, come dire, vado un po' in vacanza, non so, tranquillo.
Però soprattutto non è vero che se tu paghi la multa per una cosa poi sei a posto su tutto il resto, no? Cioè se vieni condannato per per truffa, il giorno dopo puoi essere condannato anche per omicidio e il giorno dopo puoi essere ricondannato per qualsiasi altra cosa, no? Cioè il fatto che tu hai definito le pendenze, diciamo, tra virgolette, in un settore non ti garantisce che altri non rilevino altri problemi, no? Quindi la mia forte sensazione è che non è finita con la multa, ma che è possibile che ci siano altre cose, no? Perché diciamo, questa è una questione che secondo me dipende molto anche da come vengono fatte le aziende, vengono create dall'inizio, no? Allora, Binance è una grandissima azienda, fenomenale, no? Però si è sviluppata col mantra di dire: noi stiamo al di sopra delle regole perché siamo in un settore che non è regolamentato e addirittura siamo così decentralizzati che non abbiamo neanche la sede, no? E questa è una bestialità, poi, se la vedi dal punto di vista di un regolatore, no? Perché avere una sede legale ufficiale è proprio la base, no? Perché se non è quella non sei responsabile di niente, no? Allora, recuperare da lì è difficile, no? Perché tu crei tutta un'azienda con quella mentalità, con il concetto, diciamo, di libertario estremo, no? Di essere al di sopra della legge e di lavorare in un settore franco.
Che se ci pensi, scusa Cristian, è l'opposto di Coinbase, che invece ha detto: noi siamo negli Stati Uniti, diteci quali sono le regole, discutiamo. Cioè sono sempre partiti con quell'approccio lì, di essere all'interno del sistema e...
Si sono quotati poi, no? Quindi vuol dire che per quotarsi uno deve fare tutto un processo di verifica piuttosto significativo, no? Quindi quello lì è un operatore completamente diverso, diciamo, proprio per come è nato, no? Tra l'altro, comunque, adesso la mossa poi di mettere, diciamo, come capo di Binance una persona che ha un background totalmente di compliance è una mossa un pochettino rischiosa anche quella, diciamo, no? Perché poi crea comunque problemi dal punto di vista commerciale e di marketing.
Beh, vedremo la situazione di Binance come evolve, però parallelamente appunto vediamo questi grandi soggetti invece istituzionali entrare. Torniamo un attimo sugli ETF. Perché secondo te è così importante che ci siano questi ETF? Perché il mercato americano in particolare... perché esistono già ETF in Europa, ad esempio, però non è che abbiano spostato tanto. Invece l'aspettativa sugli Stati Uniti enorme. Aggiungo anche una nota di colore per chi non sapesse che BlackRock ha un'approvazione dei propri ETF praticamente pari al 99%, cioè ogni volta che ha proposto un ETF centinaia sono sempre stati approvati, tranne uno credo. Quindi insomma qualcosa sanno questi signori su come si propone un prodotto, come si fa ad averlo approvato, e com'è che si muovano a caso. Perché secondo te è così importante?
Allora, ci sono vari aspetti. Il primo aspetto è che sono ETF spot, e quindi l'effetto cos'è? Che se i risparmiatori comprano l'ETF, l'ETF a sua volta poi deve comprare Bitcoin. Quindi l'acquisto dell'ETF provoca, diciamo, un acquisto di pari importo sul mercato spot di Bitcoin. Data la dimensione in gioco, è evidente che questo acquisto contemporaneo in massa, diciamo, di tanti soggetti porta sicuramente un forte effetto di prezzo, evidentemente, no? Ed è questo il motivo per cui c'è questa forte reattività del mercato, anche la più piccola notizia che riguarda gli ETF. Quindi questo aspetto quantitativo è fondamentale. Quegli operatori lì hanno una dimensione tale che sono in grado veramente di cambiare la struttura e la dimensione del mercato Bitcoin. Poi però ci sono altri aspetti, anche questi importanti. È evidente che se esiste un ETF Bitcoin spot, quella oggetto diventa un asset class su cui si può investire e su cui si deve, con cui si deve tra l'altro anche fare i conti nella composizione dei portafogli e così via. L'effetto è che anche qui ci sarà un afflusso di capitali, ci si aspetta un afflusso di capitali sul mondo cripto molto molto forte, di ordini di grandezza superiori a quello che abbiamo visto finora. E poi ci sono gli effetti indotti, perché è chiaro che se operatori come BlackRock e Fidelity, che sono leader a livello mondiale, iniziano a entrare nel settore, sostanzialmente obbligano anche operatori europei di fare la stessa cosa, evidentemente, no? Perché non è possibile rimanere troppo indietro, vorrebbe dire lasciare tutto il mercato a loro. E quindi ci si può aspettare che una volta partito quell'ETF lì, ci sia una pressione molto forte per allargare il mercato anche qui in Europa, sia con fondi che con l'arrivo di banche nel settore. Questo, tra l'altro, è un argomento interessante perché comunque il settore cripto in generale è un settore un po' particolare, no? Perché ha avuto una cattiva nomea e quindi, diciamo, è stato un po' un settore tollerato, non regolamentato e non tassato per un lungo periodo di tempo, no? Quindi praticamente era un po' trattato, diciamo, come la prostituzione, no? Diciamo che non è illegale ma non è tassata, no? Quindi a un certo punto la tolleri, se vuoi, no? Allora, quest'anno le cose sono cambiate in maniera drastica per due motivi. Primo, è arrivata la MiCAR, quindi una regolamentazione del settore cripto ufficiale, no? Quindi non abbiamo più una cosa non regolamentata strana, abbiamo una cosa effettivamente regolamentata qui in Europa. La seconda cosa che poi è avvenuta in Italia è la tassazione. Noi da quest'anno, diciamo dalla finanziaria del 22, è entrata in vigore tutta una serie di leggi che portano alla tassazione ufficiale di Bitcoin e delle cripto qua in Italia, no? Quindi questo, che è un settore prima tollerato, adesso è diventato a tutti gli effetti un settore ufficialmente all'interno, diciamo, della struttura economica nostra. E qui, diciamo, è immaginabile, diciamo, che cambierà anche questo atteggiamento iperprudente che hanno avuto le banche, no? Perché le banche avevano questo atteggiamento iperprudente? Perché tipicamente non amano i settori dove le regole non sono chiare e i settori che abbiano un'immagine non molto positiva. Quindi anche se ci sono clienti che vogliono quel servizio e che naturalmente li chiederebbero alla banca, la banca è un po' restia a offrirli, no? Adesso, diciamo, i motivi per essere così prudenti vengono meno per la MICAR, vengono meno per la tassazione e vengono meno perché gli americani importanti si stanno muovendo, no? Quindi io mi aspetto che dal 24 in poi cambierà progressivamente anche l'atteggiamento delle banche europee. E anche qui è l'effetto, ovviamente anche questo, molto positivo dal punto di vista dei prezzi, evidentemente, no? Perché aumenta la domanda e quindi tendenzialmente porterà all'aumento di prezzo.
La cosa anche interessante, secondo me, è tutta la parte commerciale che di fatto andrà a proporre anche questo tipo di prodotto, che uno magari si dimentica, ma poi hai tutti i consulenti finanziari, promotori finanziari, cioè tutte queste realtà, la BlackRock, ARK, cioè hanno poi sales people di fatto che vanno in giro e dicono: ok, vuoi questo fondo, vuoi quest'altro, vuoi queste azioni, obbligazioni, che cosa vuoi? E in più in questo pacchetto avranno anche questa possibilità di dire: guarda, vuoi anche spostare uno 0,3, uno 0,5, un 1%, un 3% in questo Bitcoin ETF? Great, why not? Quindi c'è anche questa fase propositiva, secondo me, Christian, che certo, sarà molto importante, mentre ad oggi invece questa cosa non succede, cioè uno dice: no, questa roba qua non neanche uno te lo menziona, e lì lo spostamento poi può essere
anche l'accessibilità, no? Quindi questo di sicuro, però giusto, io credo che sia ancora più importante l'accessibilità, perché oggi comunque è ancora abbastanza complicato aprire una posizione in cripto. È complicato perché devo capire se mi posso fidare o meno di un certo tipo di operatore. E poi devo aprire la posizione, farmi riconoscere, con tutte le solite procedure abbastanza complicate, no? Del Know Your Customer e così via, per cui ci vuole un po' per aprire la posizione, ci vuole molto per capire se un operatore è serio o meno. E quindi cosa succede? Che devo proprio studiare, no? Questo aumenta le barriere all'ingresso, che invece tenderei a non avere se il servizio è offerto all'interno di tutti i servizi della mia banca. Dico, questo noi poi lo vediamo molto chiaramente, perché sai che noi abbiamo fatto i nostri due accordi commerciali con Hype e Banca Generali. In questo caso cosa succede? Che il cliente di Hype, ad esempio, ha la possibilità di acquistare e vendere Bitcoin con un semplice click, usando l'applicazione che usa tutti i giorni per fare i suoi acquisti, no? Quindi è una cosa semplicissima, non ti richiede un'altra identificazione, e sai che comunque quel servizio è stato scelto dalla tua banca e quindi è stato scelto con dei criteri sani, ovviamente, no? Infatti noi siamo molto contenti di avere queste due banche, diciamo, importanti italiane che hanno scelto di lavorare con noi, no? Perché ci consente di dire, diciamo, che siamo un operatore che è stato valutato che Conio è un operatore valutato da banche e che è stato considerato sufficientemente sicuro e serio per essere dato, diciamo, ai propri clienti, no? E quindi, diciamo, c'è questo aspetto, diciamo, di semplicità e rassicurazione che viene dal fatto di trovare il servizio nell'ambiente bancario tradizionale.
Forse ci sarà anche un effetto, immagino, emulativo, nel momento in cui Meta dice: vabbè, mettiamo 1 miliardo in Bitcoin ETF. Cioè, appena parte uno di questi nomi, poi cosa fanno le altre realtà? No? Cioè, quindi c'è anche questo aspetto, secondo me, che inevitabilmente arriva a valanga. Cioè, da un lato il mondo finanziario dice: ah, c'è BlackRock e tu che sei Barclays, che cosa fai? Cioè, non so, ecco, quindi inevitabilmente c'è questo tipo di pressione. E dall'altro lato tu sei un'azienda e dici: ma no, Bitcoin, dici: ma scusa, guarda, Apple e non so, tutti questi qua stanno mettendo una parte della loro liquidità dentro lì, e perché tu no? E quindi immagino parte,
guarda,
anche questo effetto.
Hai ragione, cioè, però stiamo sempre parlando dell'aspetto di investimento, no? Cioè, utilizzare queste cose come investimento, perché immagino che salga il valore in futuro, no? In realtà la partita ancora più grossa che sta per essere aperta è quella di utilizzare nella vita di tutti i giorni quelle tecnologie, no? Che ci hanno permesso di avere Bitcoin e di creare questo nuovo mercato che adesso interessa pure i BlackRock, Fidelity e così via, no? Quindi è una cosa disruptive all'interno del settore investimenti, evidentemente, no? Che sta cambiando un po' il mondo. In realtà quelle tecnologie lì vanno benissimo anche per i pagamenti, cosa che oggi è difficile fare perché diciamo non abbiamo ancora gli strumenti giusti, però sta arrivando la programmabilità della moneta, quindi il fatto di avere la possibilità non solo di fare un semplice spostamento, ma di poter creare delle vere e proprie applicazioni sulla moneta. Questo sviluppo, che è alle porte, ha un potere veramente devastante, perché ci cambia la vita di tutti i giorni e probabilmente la potrà migliorare in maniera molto significativa, no? Quindi la cosa che sta succedendo, diciamo, è che secondo me stiamo vedendo soltanto una prima parte del fenomeno, poi ci entusiasmiamo tutti perché è un fenomeno bellissimo, interessante, no? E, però quello che sta avvenendo è di un ordine di grandezza ancora più importante. Cioè, tu immaginati una Meta che oltre a poter investire i propri soldi in Bitcoin, che potrebbe anche decidere di fare, però vabbè, ci guadagnerà qualcosa in più, qualcosa in meno, boh, cioè a me non cambia la vita, no? Però tu immagina che Meta cominci a darmi un servizio bancario fatto molto meglio rispetto a quello a cui sono abituato a lavorare oggi, no? Allora è molto probabile che io quel servizio lo usi come sono portato a usare i servizi di quel tipo di aziende, no? E quindi questo fenomeno potrebbe spingere le banche a dover innovare molto più velocemente di quanto stanno facendo adesso, che le quote di mercato sono più o meno fisse, no? Cioè nel settore bancario le quote di mercato si spostano molto molto poco, no? Se però si comincia ad aprire il mercato con operatori di altra natura, le cose potrebbero cambiare. E lì le prospettive ci sono, perché tra l'altro vengono addirittura aperte dalla nuova regolamentazione, no? Quello che succede è che con la MiCAR, per offrire i token al tuo cliente, tu devi essere un CASP. CASP brutto.
Cos'è un CASP?
È un termine tecnico, è un termine tecnico-giuridico. È comunque il Crypto Asset Service Provider, che avrà una sua licenza, tendenzialmente più facile da ottenere rispetto alle licenze bancarie e così via, e che può essere ottenuta sostanzialmente da qualsiasi tipo di operatore. Quindi tu puoi vedere, ti puoi aspettare una telecom che prende una licenza da CASP e da quel momento in poi offre al suo cliente finale euro digitale con cui puoi fare tutto quello che vuoi, no? Non soltanto comprare traffico telefonico o le suonerie come succedeva un po' di anni fa, ma anche qualsiasi cosa tu voglia comprare partendo dal servizio del tuo telefono, no? Quindi potrebbe essere i film, potrebbe essere musica, ma anche oggetti, potresti collegare la parte di e-commerce. E credo che molti avranno la tentazione di farlo, perché già in passato si è visto il trend, no, di società che tentavano di entrare nell'area dei pagamenti, con poco successo finora perché c'erano delle barriere regolamentari forti. Ti faccio un esempio, no? Cioè tu il credito telefonico lo puoi usare soltanto per pagare il traffico telefonico o dei servizi collegati all'uso del tuo telefono, molto definite in maniera molto restrittiva. Quindi c'erano le famose suonerie tanto tempo fa, no? E se però nel tuo telefono tu inserisci un euro tokenizzato, quell'euro tokenizzato lo puoi usare per qualsiasi cosa, no? Perché è un oggetto ufficialmente definito dalle nostre normative e quindi senza restrizioni. Questo vuol dire che con il tuo credito telefonico tu potrai comprarti anche un'auto se vuoi, no? Paradossalmente.
Chiaro. Peraltro, quando hai detto programmabilità della moneta, mi vengono in mente gli usi più diversi, ecco, nella mia, cioè a quel punto se è programmabile, io ho uno stipendio, lo posso pagare al posto che a fine mese te lo pago ogni minuto, cioè non so, ogni minuto ti sblocco un pezzettino di, cioè, quindi se nel momento in cui è programmabile puoi fare mille cose, sì, ecco, adesso non so quali saranno.
Ma l'altra cosa importante è che puoi comunque mettere un wallet all'interno dei tuoi oggetti collegati via internet. Quindi tu hai il famoso Internet of Things, e in realtà prende tutto una dimensione diversa. Cioè immagina di prendere una lavatrice e non doverla pagare, no? Tu la prendi, la porti a casa, quella lavatrice ha un wallet e paga il produttore soltanto quando la accendi per fare un lavaggio, diciamo, no? E questo potrebbe diventare molto più conveniente che fare il classico prestito al consumo, dove tra tanta egg, commissioni, assicurazioni e così via, quella lavatrice ti costa un mezzo capitale, no? Quindi è lì, quindi la programmabilità ti può aprire nuovi modelli di business che oggi è difficile immaginare, però di sicuro apre delle possibilità che sono, secondo me, entusiasmanti.
È molto diversa rispetto a quelle a cui eravamo abituati. Chiudiamo magari con una situazione italiana. Cioè, secondo te la gente si sta rendendo conto di quello che sta succedendo, di quello che succederà? Pensi che siamo, diciamo, in Italia c'è una situazione abbastanza di consapevolezza? Che situazione vedi?
Allora, in Italia abbiamo l'OAM, che diciamo, cos'è l'OAM? Praticamente è un organismo a cui tutti gli operatori mandano i dati, diciamo, del numero di clienti, operazioni che vengono fatte e così via. E cosa succede? Diciamo che l'OAM poi pubblica questi dati, quindi noi oggi sappiamo quanto è grande il mercato ufficiale delle criptovalute in Italia. Il mercato è di circa, almeno il mercato ufficiale di operatori registrati all'OAM oggi è di circa 1.200.000 italiani. Viene fuori che mediamente il portafoglio medio è di 1.400 euro, quindi tendenzialmente prudente, no? Per cui parlare di rischi delle cripto mi sembra onestamente abbastanza fuori luogo, no? Perché mediamente gli italiani ci sta rischiando 1.400 euro a testa, no? Quindi non tanto, no? L'altra cosa un po' sorprendente poi è che quando vedi poi però le ricerche di mercato, viene fuori che circa un 7-10% degli italiani dichiara di avere esperienza di Bitcoin, di possederli e così via, no? Allora, 7-10% sarebbero molto di più del milione registrati ufficialmente all'OAM.
Allora, Cristian, noi ci aggiorniamo alla prossima, stiamo a vedere, io sono veramente interessato a capire quali saranno gli sviluppi di questa storia, no? Dopo allora, 15 anni che uno aspetta e dice, adesso, quale sarà lo sviluppo di questa storia? Sono curioso.
La data chiave che è il 10 gennaio.
Ah. Ok. Per l'approvazione.
Sì, no, perché c'è un motivo, no? Che, allora, il motivo tecnico è che hanno circa una 10-11 richieste pendenti. Allora, queste richieste le devono approvare insieme, perché altrimenti danneggiano, favoriscono in maniera non accettabile quello a cui approvano l'ETF vietando gli altri.
Giusto. Se approvano BlackRock per primo, gli danno un mese di vantaggio e intanto portano via. E quindi dici tutti insieme o niente.
Esatto. Ecco, questa è un po' l'idea. Richiesta che scade il 10 di gennaio. Quindi la validità di quella richiesta lì scadrà il 10. Quindi loro, se li vogliono provare tutti insieme, che è la cosa più ragionevole, lo devono fare il 10. Quindi quella è la data da segnare sul calendario per le prossime notizie del settore.
Ma secondo te è possibile che invece non li approvino? Dicano no, scusate, abbiamo scherzato, arrivederci tutti a casa.
Allora,
non so.
È possibile, ma non molto probabile.
Ok. Molto bene. Staremo a vedere e continueremo a monitorare, insomma, questa situazione. Cristian, ci vediamo alla prossima.